Buonasera, questo è Monpracem, io sono Paola Ghinelli e oggi vorrei parlarvi dell'ultimo romanzo di Davide Bregola, La cultura enciclopedica dell'autodidatta, Sironi 2006. Questo è un romanzo molto particolare, nel senso che ci sono documenti di tipo diverso, appunti, articoli e commenti, che alternano, diciamo, una struttura narrativa più tradizionale. Il filo conduttore, infatti, è la vita quotidiana di Giovanni Costa, un autodidatta, appunto, che vive nella precarietà. I brevi testi che intercalano la linea narrativa principale sono le tracce della ricerca che sta conducendo Giovanni, che vuole scrivere un libro sulla verità. Quali sono i sottili rapporti tra appunto questa vicenda che è condivisibile comunque da molti nella fascia di età? Giovanni Costa è nato nel 76 come me, quindi io mi identifico molto, sì. E la ben più filosofica ricerca della verità.
Il filo conduttore di Giovanni Costa, protagonista del libro, e nella fattispecie la sua ricerca sulla verità, è un filo conduttore che ho in qualche modo forzato io, nel senso che se dovessimo andare ad analizzare o perlomeno a descrivere i trentenni alla Giovanni Costa, la verità in loro, in alcuni di questi almeno, è abbastanza lontana. Penso che alcuni di loro nemmeno si pongano il problema, mentre invece ad un certo punto questo Giovanni dice, in mezzo a tutte queste ipocrisie, in mezzo alla massa di notizie che mi arrivano ma che non mi fanno capire nulla, voglio fare una cosa fuori moda, cerco appunto cosa è verità nel XXI secolo, e si mette alla ricerca. Quindi è una sorta di Don Chisciotte dei nostri giorni.
Però c'è qualcosa che mi ha colpito nelle parole di Giovanni.
Bene.
Ovvero l'allusione al fatto di fare di cercare delle esperienze per scrivere, no? Vivere per raccontarla, direbbe Marquez. Quindi, insomma, questo desiderio di vivere qualcosa che valga la pena di essere raccontato, e poi magari, come appunto il tuo protagonista, non riuscire a scriverlo. Ecco, non è però il colmo del bovarismo, cioè vorrei semplicemente chiederti un commento a questa cosa.
Sì, infatti è perfettamente ciò che dici. Allora, c'era, sempre rimanendo ai francesi, Flaubert aveva scritto un libro che naturalmente nessuno legge più, ma Bouvard et Pécuchet è un libro dove i due protagonisti fanno le esperienze più disparate sulle ultime ricerche scientifiche del tempo, quindi XIX secolo, e si accorgono che più si avvicinano alla materia e più ne sono lontani. In qualche modo il nostro bovarista Giovanni Costa è riconducibile proprio a dei personaggi di questo genere. Ho tentato, almeno con le mie capacità, di racchiudere degli stereotipi di personaggi che sono rimasti importanti nei secoli e nella storia della letteratura. C'è anche Zeno Cosini nelle mie intenzioni, con le sue paranoie e i suoi problemi. C'è l'Emilio, c'è in qualche modo anche Candido, e ci sono tutti questi personaggi che sì, vive per raccontarla, fa delle esperienze quotidiane, anche banali a volte, e allo stesso tempo ha questa grande ambizione di cercare la verità. Non si accorge che magari qualche sprazzo di verità ce l'ha sotto al naso, lo racconta ma non riesce a identificarlo, o perlomeno non riesce a metterlo a fuoco bene. Verità che all'apparenza è molto codificata, ma andandola a vedere da vicino lo stesso Giovanni si accorge che sono codificate le soglie della verità, non la verità
però i nostri ascoltatori probabilmente non hanno ancora letto il tuo romanzo, quindi vorrei parlare anche, diciamo, di altri aspetti, no? Perché non c'è solo questo, per fortuna, nel tuo romanzo. E, senti, a un certo punto scrivi che esiste anche un profondo nord, ma nessuno ne parla. Ecco, io vorrei chiederti se secondo te questa ondata di libri, quindi sia romanzi sia saggi eccetera, insomma appartenenti a diversi generi, sui risvolti esistenziali della precarietà, se secondo te questo è un modo per far luce su aspetti sfuggenti della realtà, come ad esempio nel tuo caso questo discorso del profondo nord, o più semplicemente, visto che la precarietà è uno degli eventi principali del momento, ci si scrivono storie attorno.
I media ne parlano di questa precarietà, ma ne parlano da un punto di vista che la narrativa invece fa in un altro modo. Mi premeva anche sottolineare questa tematica della precarietà esistenziale, quindi in quanto autore ho fatto questo tentativo di raccontare una geografia che è poco sfruttata dai mass media, o comunque una geografia non è ancora diventata storia e che magari nemmeno lo diventerà mai. Gli storici di altro si occupano.
Parti del tuo romanzo sono uscite in anteprima su diversi blog.
Sì.
Ecco, come ha influenzato la tua scrittura questa modalità di pubblicazione?
Quello è stato un esperimento in fase di scrittura, della prima stesura del romanzo. Mi interessava capire che effetto faceva una scrittura semplice che in qualche modo tentava quello di sfruttare la forza più che la forma. Blog, internet e la rete sono un media molto interessante da questo punto di vista, perché c'è un riscontro immediato da parte dei lettori di ciò che hanno letto. Intenzionalmente ho scritto i primi capitoli, o comunque parte di capitoli, e li ho prestati a qualche sito internet cosiddetto lit blog, cioè questi blog letterari, questi diari in rete che si occupano di letteratura, proprio per testarli. E guardando, leggendo i commenti, mi sono accorto che questi testi valeva la pena di approfondirli, perché hanno destato attenzione, hanno avuto critiche positive e negative, soprattutto c'era questa ambiguità di fondo, cioè di questi lettori che non capivano se Davide Bregola raccontava i fatti propri o se invece raccontava qualcosa di inventato. E ho giocato un po' su questa ambiguità fino a definire il romanzo un autofiction.
Concluderei con un'ultima domanda, che in realtà è il modo per me per introdurre la prossima canzone. E questa domanda è: e l'amore in tutto questo?
Ecco, l'amore in tutto questo è abbastanza assente, mi sembra, nel senso che c'è un succedaneo dell'amore, o comunque ci sono rapporti tra persone di sesso opposto o anche di ugual sesso che vivono i rapporti in modo abbastanza superficiale. L'amore, così come in qualche modo la verità, è un po' un succedaneo di questi stessi termini con la maiuscola.
Dopo questa intervista a Davide Bregola vorrei farvi ascoltare una canzone che mi pare molto attinente, diciamo, alla cultura enciclopedica dell'autodidatta. Infatti, sebbene questa canzone sia meridionale ed estiva, mentre il romanzo di Bregola è ambientato al nord e parla di atmosfere più invernali, anche questa canzone è una canzone che ha un doppio codice.
Fiorini, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. La notte, quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Mentre io aspettavo, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Lo Stato, il Comune si promette e si mantiene a volte. Mentre io aspettavo te, il Marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione e un cappello nuovo. Mentre io aspettavo te, ancora penso alle mie donne, quelle passate e le presenti. Ricordo appena, mentre io aspettavo te. Otto von Bismarck-Schönhaus realizza l'unità germanica e si annette mezza Europa. Mentre io aspettavo te, Michele Rovaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tutto. Mentre io aspettavo.
Questo era naturalmente il grande, unico e inimitabile Rino Gaetano con Sfiorivano le viole.